Marc Lasard, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per anticipare, seppure nella brevità di questa nostra conversazione, professor Lasard, l'incontro che lei avrà sabato 18 settembre alle ore 15 nell'ambito del Festival Filosofia che quest'anno ha puntato l'attenzione sulla parola libertà. Il suo incontro è per l'appunto intitolato Crisi della libertà sulla democrazia liberale e rappresentativa. Ricordo ai nostri ascoltatori che Marc Lasard è professore di storia e sociologia politica all'Institut d'études politiques, il famoso Sciences Po di Parigi, dove ha diretto anche un gruppo di ricerca sull'Italia contemporanea. È stato visiting professor alla Libera Università Internazionale di Studi Sociali Guido Carli, nota come LUIS, l'Università di Roma. Inoltre è presidente del Consiglio Scientifico della School of Government della stessa Università LUIS, studioso di storia politica e sociologia politica. Le sue ricerche vertono sullo studio dei partiti politici della sinistra socialista e socialdemocratica in Europa occidentale, sui rapporti tra la sinistra e i servizi pubblici in Francia, oltre che sulle mutazioni della democrazia in Italia. Il suo ultimo libro è quello che ha scritto, se non ricordo male, insieme con Ilvo Diamanti, Popolocrazia, pubblicato dalla casa editrice La Terza. Marc Lasard, dire crisi della libertà e dire una cosa per certi aspetti scontata, ma dire crisi della libertà vuol dire analizzare ciò che noi stiamo vivendo attraverso la lente della storia. Lei è storico e quindi non può che analizzare dal punto di vista storico il passato per capire il presente. In che modo oggi, secondo lei, Marc Lasard, viviamo la parola crisi?
Allora, innanzitutto ringrazio per questo invito e la mia lezione sarà soprattutto sul rapporto democrazia europea e la sfida del populismo, ma ovviamente ha un rapporto con la dimensione della crisi della libertà di cui lei ha appena parlato. E mi sembra effettivamente un elemento importante anche per, soprattutto per i giovani, nel senso che a volte in Europa, almeno in Europa occidentale, c'è una forma di banalizzazione della democrazia, dell'idea che insomma la democrazia è fatta, è normale, è una cosa che avrebbe sempre esistito e quindi garantisce o garantirebbe le libertà individuali. Invece, come storico, e lo sappiamo anche se non siamo storici, in Europa la democrazia è stata, ha conosciuto, diciamo, tutta una storia complicata con diversi momenti nel quale la democrazia non esisteva o si è trasformata, si è istituzionalizzata, ma con grandi problemi. Per limitarsi a un esempio, pensiamo agli anni 20 in Italia, cioè l'ascesa di Benito Mussolini nel 1922 come Presidente del Consiglio in Italia, o negli anni 30 in generale in Europa, ma anche negli anni 60 per esempio. E quindi la democrazia non è una storia semplice e neanche le libertà. E di questo punto di vista il mio ragionamento è di capire qual è la situazione della democrazia europea e in Europa, e nello stesso tempo appunto il rapporto con la libertà. E dirò subito una cosa: crisi forse non è la buona parola, perché significa nella testa di tutti una situazione che è completamente deteriorata, completamente diciamo in declino, la parola giusta sarebbe mutamenti delle libertà, e la situazione che viviamo adesso sarebbe un buon esempio, perché abbiamo soprattutto in Francia, molto di più che in Italia, resistenza, una critica contro il Green Pass al nome della difesa delle libertà individuali, e quindi senza prendere in considerazione forse il bene comune. E questo è una deriva della concezione della democrazia, e nello stesso tempo, e questo dimostra la complessità secondo me della situazione attuale, c'è una paura della libertà, per riprendere il titolo di un libro famosissimo in Italia di Carlo Levi, o in Germania di Erich Fromm, quindi dopo l'esperienza italiana del fascismo e dopo l'esperienza del nazismo in Germania. Paura della libertà perché ci sono minacce, minaccia del terrorismo per esempio, e ricerca di protezione che potrebbe appunto limitare le nostre libertà. Questa è la complessità. Più libertà, non voglio avere il Green Pass, però d'accordo per meno libertà, per proteggermi di alcuni challenge, di alcune sfide, di alcune minacce.
Eh sì, perché poi per arginare le sfide, le minacce, bisogna stare attenti, Mark Lazar, a quelli che Naomi Oreskes, questa scrittrice, pensatrice, ha scritto nel suo libro Mercanti di dubbi. Oggi essere mercanti di dubbi è molto facile, Mark Lazar, perché io posso, davanti a una tastiera, posso esprimere tutto il mio rancore, tutte le mie idee più o meno lecite. Lei faceva riferimento al Green Pass. Ecco, parliamo proprio di quello che è la situazione oggi in Italia, in Francia, una situazione che ci lega in ogni modo, no? E meno male, perché abbiamo bisogno di situazioni che ci possano mettere a confronto. Ecco, oggi come oggi, invece, con il ragionamento cosiddetto di pancia, come possiamo noi, anche tenendo conto ovviamente della deriva populista, di capire chi sono i mercanti di dubbi?
Allora, questa è un'ottima domanda, perché i mercanti di dubbi hanno sempre esistito nella storia, soprattutto per esempio in confronto della democrazia. Non è una vera democrazia, perché per esempio, partendo da una critica di sinistra della democrazia, è una democrazia borghese, o invece la democrazia significa ovviamente il disordine, l'incapacità di prendere decisioni, quindi meglio un regime autoritario. Diciamo, per essere un po' nella caricatura, l'opinione della destra estrema ha un certo nella storia, diciamo, in altri periodi di storia, quindi questo è sempre esistito. Oggi esiste ancora di più a causa dell'amplificazione ovviamente del social network, della rete sociale, questo è ovviamente una grandissima differenza con il passato. La vedo questa differenza in termini storici, perché ovviamente esisteva nel passato giornali, per esempio, però erano giornali, diciamo, mi chiedo scuse per la parola che userò, top down, che venivano dall'alto in direzione dell'opinione pubblica. Oggi è esattamente il contrario, è bottom up. Quindi questa è la prima riflessione: hanno sempre esistito, e come questi mercanti di dubbi hanno questa propensionalità a diffondere le loro dubbi attraverso la rete sociale, hanno ancora di più un'influenza, perché c'è questa situazione di diffidenza importantissima, specialmente in Italia e in Francia, verso le istituzioni e verso la classe politica, verso i politici. Questo è un elemento comune tra la Francia e l'Italia. E come c'è questa diffidenza verticale contro, ancora una volta, le istituzioni, la politica, eccetera, ovviamente questi dubbi hanno una capacità di influenza di una parte dell'opinione pubblica molto importante. Però mi permetto di fare una riflessione che forse è a controcorrente di quello che voi pensate in Italia sul vostro paese. Da una parte c'è questa diffidenza che vediamo in tutte le indagini che abbiamo, i sondaggi, eccetera. Però sono molto colpito di un'altra cosa: c'è una grande fiducia in Italia attualmente verso la scienza. Tutte le indagini che abbiamo lo dimostra. Invece in Francia non è la stessa cosa, e quindi il famoso cliché che abbiamo tutti in testa, dalla parte francese verso l'Italia. L'Italia non è un paese civico, è un paese che non ha fiducia verso lo Stato, che si diffida di tutti. E invece dall'Italia, guardando la Francia, dicendo questo è un paese nel quale c'è una grande unità, c'è una grande fiducia verso lo Stato per ragioni storiche che conosciamo tutti, sul problema della scienza in questa situazione di pandemia è esattamente all'opposto. Questo mi sembra un elemento interessante sul quale riflettere. Non ho spiegazioni? Assolutamente no. Faccio la constatazione per il momento.
Marc Lazar, io mi scusi se forse appaio troppo teorico, però mi aggancio a quello che lei diceva poco fa sulla parola fiducia. La fiducia non è qualcosa che io ho, ma è qualcosa che qualcun altro mi dà. E come oggi possiamo attivare l'elemento della fiducia? Oggi, a proposito di crisi, c'è anche una crisi della fiducia. Ma le crisi delle fiducia sono, lo diceva poco fa lei, appartengono alla storia, sono sempre esistite. Oggi, quindi la parola fiducia è la parola pistis. A proposito della filosofia di Aristotele, no? Quando parlava della retorica, no? La fiducia tra chi parla e chi ascolta. Oggi questa è una cosa importante su cui porre l'attenzione. In che modo chi parla può meritarsi la fiducia?
Allora, di nuovo ottima domanda. Quando guardiamo le situazioni delle democrazie europee e soprattutto per quello sul quale io sto studiando, quindi l'Italia e la Francia e l'Italia, si vede un doppio aspetto della crisi di fiducia. Prima, la fiducia verticale, come dicevo, e questo sicuramente, cioè verso le istituzioni nazionali, verso l'Europa per esempio, questo è un elemento importante che dimostra per aggiornare la famosa frase che i più anziani in Italia si ricordano, quella frase di Enrico Berlinguer nel 1981 al momento del golpe in Polonia, nel quale Berlinguer diceva è l'esaurimento della spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre. Io dico siamo in una situazione nel quale c'è un esaurimento della spinta propulsiva della democrazia liberale e rappresentativa. Poi d'altra parte c'è un problema di fiducia orizzontale, cioè mi sfido degli altri, e questo lo vediamo ancora più pronunciato in Italia che in Francia, però esiste in due paesi. Quindi la grande domanda per ricostruire, per rinnovare la nostra democrazia liberale rappresentativa, un po' come è stato già il caso, faccio una comparazione ovviamente con la quale dobbiamo prendere molto prudenza, diciamo, dobbiamo molto essere molto prudenti, con la situazione del dopo Seconda Guerra Mondiale, con la resistenza che cercava in tutti i paesi europei di ripensare e rinnovare la democrazia. Se vogliamo rinnovare la democrazia liberale rappresentativa, lei ha assolutamente ragione, bisogna ricostruire la fiducia verticale e orizzontale. Verticale significa ovviamente avere una classe politica, ma in generale una classe dirigente più competente, fondata sul merito, più diversificata secondo me. Non possiamo più avere, come è stato nel passato, una forma di enorme differenza tra la società e le élite dirigenti. Poteva essere accettato in un altro contesto culturale. Oggi, anche a causa della rete sociale, non è più possibile. Quindi, per esempio, in Italia, come in Francia, una classe dirigente che lascia più posto, più spazio alle donne, ai giovani, ma anche alla diversità etnica e culturale, perché le nostre società sono fatte così. È una società, è una classe dirigente che sta capace, grazie alla sua onestà, alla sua competenza, al suo impegno, di ritrovare e di ricostruire una fiducia. E sulla fiducia orizzontale bisogna avere la capacità di ricostruire la rete associativa, ricostruire il bene comune per appunto avere una società che accetta di essere società e che non si ripiega su alcune comunità, per esempio. Quindi è una grande sfida per il futuro, e il futuro è già il nostro presente.
Smetto di essere teorico, Marc Lazar. Voglio essere molto pratico. Lei parlava di fiducia, ma la prima cosa credo che possa dare fiducia è una parola che oggi come oggi, almeno in Italia, mi permette di dirlo, dove si parla giustamente molto di pandemia, si parla di tante cose, ma la parola che meno pronunciamo è la parola lavoro. Ora, la parola lavoro è la parola che dà fiducia, e se c'è la fiducia anche la democrazia può essere meglio rappresentata.
Lei ha assolutamente ragione, e dopo aver fatto domande piuttosto teoriche, lei mi dice: attento, bisogna essere pratico. Ovviamente la situazione del lavoro è assolutamente determinante, e soprattutto nella situazione che vive l'Italia, che è ancora più colpita di tutti gli altri paesi europei. E questo possiamo sperare con il Next Generation EU, cioè il piano Recovery Fund, che forse, lo spero, mi auguro, ci sia la possibilità appunto di iniziare a risolvere il problema della disoccupazione. Ovviamente questo è assolutamente una necessità, ma aggiungo, non solo fare ripensare una crescita economica rispettuosa anche dell'ambiente, ma, e che consente a tutti e tutte di trovare un lavoro, ma aggiungo un'altra cosa: il grande problema che vedo come professore e che vedo con i miei studenti è la fragilità del mercato del lavoro, cioè la precarizzazione del mercato del lavoro, e il fatto che abbiamo situazioni molto diverse tra generazioni più anziane, che sono state abbastanza, anzi molto protette grazie alle nostre welfare, e nuove generazioni che si ritrovano in una situazione anche con un alto livello di istruzione a volte, che sono in una situazione di incertezza sul mercato del lavoro e che per anni e anni sperano avere un lavoro a tempo indeterminato. Questo è un enorme problema, perché potenzialmente è una tensione di scontro tra generazioni, soprattutto nel vostro paese, dove c'è, lei mi chiede di essere molto pratico, nel vostro paese dove c'è una gerontocrazia, mi dispiace di dirlo, e anche un declino demografico assolutamente terrificante. Quindi questa è una cosa importante. E anche un'altra cosa da dire per ritrovare la fiducia, e ritrovare la fiducia con le donne che hanno situazioni di ineguaglianze sul mercato del lavoro. Lei ha assolutamente ragione. Ovviamente come storico della politica e sociologo della politica, io mi concentro sulla politica, ma senza mai dimenticare la dimensione economica e sociale. Lei ha assolutamente avuto ragione di fare questa domanda.
Le pongo una domanda non in quanto storico della politica, ma spesse volte, parlando di ripresa economica, Marc Lazar, anche qui non è che usciamo dall'argomento, perché anche qui è la crisi della libertà, è un aspetto della democrazia. Da un punto di vista economico, spesse volte si sente dire dovremmo ritornare a rivalutare le teorie keynesiane invocando lo stato imprenditore. Ora io le chiedo, ma forse proprio in questo momento di crisi sarebbe forse necessario anche superare le teorie, peraltro giuste per molti aspetti, le teorie del passato, ad esempio quelle keynesiane, cioè a dire, in altre parole, avere il coraggio culturale, politico, di guardare oltre?
Sì, io sono molto d'accordo con questo, perché attualmente c'è una forma di moda intellettuale, soprattutto quando si legge i giornali, e soprattutto la verità, giornali di centrosinistra o di sinistra, dicendo è il trionfo, è il grande comeback, il grande ritorno di Keynes. E io direi, attenzione, questo è stato a un certo momento un elemento importante, ma ovviamente non si potrà tornare a un stato potente, un stato che organizza tutto. Secondo me dobbiamo avere un stato più efficiente, un stato regolatore, un stato animatore, ma che lascia spazio appunto all'autonomia, all'iniziativa, alla libertà di imprese con una regolazione, perché siamo in un contesto molto diverso. La grande forza del keynesianismo, storicamente, perché io ho fatto anche recentemente un libro in inglese sui rapporti dei socialisti europei e lo Stato, il grande momento è stato dagli anni 30 agli anni 70, cioè un momento nel quale la politica keynesiana era soprattutto una politica nazionale. Oggi siamo nella globalizzazione, quindi ritornare alle ricette del passato, cosa che diversi partiti e leader politici della sinistra chiedono, secondo me è un errore. Bisogna ripensare tutto e di avere questa dialettica tra un Stato, ripeto, efficiente, animatore, regolatore, ma che lascia spazio a la libertà, e la libertà e la creatività. Questo è un elemento importante, ma è importante anche la lotta, e questo punto mi ritrovo nelle ricerche di un economista francese con successo internazionale, di Thomas Piketty, cioè attento alla questione determinante delle ineguaglianze, ineguaglianze tra uomini e donne, ineguaglianze territoriali, basta pensare all'Italia tra Mezzogiorno e il nord del vostro paese, ineguaglianze tra generazioni, ineguaglianze tra nazionali e stranieri che vivono sullo stesso territorio. E questo veramente è sicuramente la grande sfida, il tutto in un contesto nel quale si deve ripensare l'economia integrando ovviamente il clima e l'ambiente.
Certo, clima, ambiente, perché oggi come oggi, professor Lazar, pensare di ragionare a compartimenti stagni, a cassetti, credo che sia veramente impossibile, ed è per questo che il tema della conoscenza, della competenza, è un tema importante. E qui, per chiudere la nostra conversazione, torniamo sulla parola che lei ha detto forse di più in questa conversazione, la parola fiducia. E quindi credo che sia anche un termine a cui appellarsi per superare questa crisi. Fidarsi o non fidarsi, essere o non essere affidabile, è comunque sempre una questione di potere, anche questo, anche la fiducia.
Sì, sicuramente è ancora una volta è una dimensione determinante del nostro presente che è anche il nostro futuro. Ricostruire la fiducia verticale, ricostruire la fiducia orizzontale, quindi che significa anche ricostruire una forma di tessuto sociale. In Francia c'è una bella parola, faire société, fare società, cioè integrando l'unità di una società e la sua diversità. Unità di una società che non significa ovviamente un ripiegamento nazionale, soprattutto nelle nostre società che sono a livello europeo, ma senza negare anche le realtà nazionali. Tutto questo sicuramente è la grande ambizione per il futuro. E aggiungo una parola: per ricostruire la fiducia e soprattutto in confronto della classe politica significa anche ridare gusto alla politica. Io vedo tanti giovani studenti, quindi gente con un livello scolastico di istruzione importante, senza parlare dunque di tutti i giovani che sono stati esclusi della scuola, che non hanno potuto andare all'università, che dicono: ah no, la politica mi disgusta. E allora come ricostruire questa fiducia con queste nuove generazioni che non si sentono, come dire, non solo rappresentate ma interessate alla politica? Secondo me bisogna rilanciare, come i partiti non lo fanno più, ricostruire una forma e ripensare delle scuole della politica e della democrazia, spiegando a questi giovani, già forse siete in attività in diverse associazioni sportive, culturali, di solidarietà diversa attraverso il mondo per cause, per esempio per i rifugiati, ma voi pensate non fare politica, ne fate, e noi cerchiamo di spingervi a cambiare questo primo impegno verso qualcosa di più nobile che la politica. Ma questo sarà un lunghissimo lavoro.
Non so cosa sia la realtà in dettaglio dal punto di vista francese dei partiti politici, ma in Italia si dice sempre che i partiti politici devono intercettare la domanda della società. Forse questo è un po' sbagliato, perché il partito politico deve avere, non solo deve intercettare, ma deve anticipare, deve prevedere, deve prevedere l'imprevedibile, deve avere la capacità di essere visionario.
D'accordissimo, credo che se fatto nel passato non si fa più, e non si fa più e forse non si farà più così. Quindi, secondo me, ma questo è il mio punto di vista personale, le democrazie hanno bisogno di partiti, ma i partiti devono cambiare totalmente. Ricostruire anche loro una forma di fiducia, e che significa anche una cosa importante, quelli che fanno la politica devono sapere che è un mestiere. Non è vero che non è un mestiere, bisogna avere certe competenze, di cui l'importanza della formazione. E se la formazione non è più data dai partiti, dobbiamo trovare altre soluzioni. Noi abbiamo tentato, stiamo tentando di farlo a Sciences Po a Parigi come alla LUIS a Roma, cercando di dare una formazione ai giovani. Questo è veramente un elemento importante. Ma un mestiere è una cosa, ma una carriera a vita è un'altra cosa. E quindi bisogna pensare a trovare soluzioni per uno o una che si lancia in politica, non significa che farà la carriera tutta la sua vita in politica. E quindi dobbiamo trovare il sistema nel quale uno o una che si impegna in politica può a un certo momento ritornare o trovare un'attività professionale. È molto semplice per un funzionario, per esempio per un professore, sia in Italia che in Francia. Faccio politica, mi faccio eleggere, sono battuto le prossime elezioni, non è un problema, ritrovo il mio posto di professore perché sono un funzionario. E questo spiega come mai non c'è più diversità, non c'è abbastanza diversità sociale nella classe politica. Quindi dobbiamo anche pensare a questa cosa: la politica è un mestiere, non è una carriera vita.
Sabato 18 settembre al Festival Filosofia a Carpi, Marc Lazar con la sua Lectio Magistralis intitolata Crisi della Libertà sulla democrazia liberale rappresentativa. Prima di salutarci, professor Lazar, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che ho letto con un grandissimo interesse non è quello che sto leggendo attualmente, ma uno che mi ha occupato una parte dell'estate, il secondo volume del libro di Antonio Scurati, Emma, mi ha molto interessato. Veramente ho trovato che è un romanzo storico di altissimo livello, che una volta che si inizia a leggerlo non bisogna immediatamente si va fino al fondo. Un grandissimo libro, molto importante. Siamo nel 2021, l'anno prossimo saremo per definizione nel 2022, 100 anni dopo la presa del potere di Mussolini, e io sono molto contento che questo libro e questi libri di Scurati siano divenuti un bestseller internazionale, perché fa riflettere sulle passioni politiche, sulla violenza, sulla possibilità di trasformare una democrazia in un regime totalitario.
E qui torniamo al tema, per l'appunto, del suo incontro. Grazie davvero, professor Lazar, e buon lavoro.
Grazie a lei.